Che abbiamo qui in collegamento con noi e che ritroviamo su Napoli in campo. Ciao Antonio, ciao, buonasera.
Ciao direttore.
Ciao, ciao Antonino, ciao Davide, ciao Cristian, un saluto a tutti, eccoci qua.
Eccoci Anto, volevo lasciare la prima domanda a Cristian Marangio lì dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona.
Sì Antonio, insomma è abbastanza difficile farti la domanda questa sera perché ce ne sarebbero tantissime. Però insomma, da un possibile scudetto a una bagarre Champions clamorosa, come si arriva a questo punto qua?
Sì, Cristian, poi domani siamo insieme in Napoli Talk, avremo modo di approfondire tutto, però la domanda ci sta, nel senso che si dimentica sempre come il Napoli è partito, cioè le aspettative che c'erano, anche quando si giudica la classifica, vabbè siamo secondi, ragazzi, ma il Napoli partiva per competere per lo scudetto, alla fine non è mai entrato in bagarre vera nelle battute finali, è a 30 gol di differenza dall'Inter, quindi dobbiamo andare anche a fare un'analisi un pochino più ampia. Io credo che il Napoli abbia ancora chance per chiudere al secondo posto, non voglio immaginare che non faccia risultato pieno anche con una delle squadre più scarse che abbia mai visto in Serie A, cioè il Pisa. Quindi anche col secondo posto, però dei dubbi che stiamo raccontando ce li porteremo dietro, perché va contestualizzato anche l'eventuale secondo posto, perché l'avrete già citato il dato, cioè il Napoli anche se vince entrambe le partite fa meno punti del quinto posto di Gattuso, quindi è chiaro che stiamo parlando di un anno in cui le rivali hanno fallito il progetto tecnico, tant'è che alcuni di questi hanno cambiato allenatore. Il Milan, nonostante tutto, vuole ancora cambiare allenatore, si vocifera di un cambio totale proprio perché non soddisfa, nonostante può centrare la Champions League. Quindi stiamo parlando di tutte rivali tranne l'Inter, che iniziava un progetto nuovo ma che è già stato bocciato in toto. Quello del Milan, quello della Juventus è già ripartito, cioè quindi dobbiamo contestualizzare anche un pochino il secondo posto, altrimenti l'analisi muore sul nascere. Lì ne parlavamo anche ieri, Radio Tutto Napoli, a quel punto guardiamo il televideo, se Napoli è secondo, belli, bravi, andiamo avanti così. Invece l'analisi deve essere più profonda e stiamo vedendo che è un Napoli che non funziona. Poi per fortuna ha qualche punticino in più rispetto alle altre e taglierà il traguardo, ma non possiamo dire che la stagione sia stata azzeccata del tutto, anzi a partire dal mercato estivo, da tutte le risorse che sono state spese, giocatori già tagliati a gennaio, altri che il Napoli faticherà a piazzare, immagino per tante sessioni di mercato, non solo quest'estate ma immagino anche le prossime, tanti giocatori scelti da Conte che dovranno fare il giro in prestito per anni, e poi del gioco ne parliamo da tanto, ma al di là della bellezza o meno è un gioco non è efficace, e poi c'è anche un discorso di mentalità, perché Conte nel post partita dice: se non puoi vincerla non devi perderla, e non mi sembra proprio uno spot alla mentalità vincente di cui tutti parliamo merito a Conte, perché alla fine il Bologna, a costo di essere beffato, lasciava comunque l'uno contro uno dietro ad Højlund, però ha sempre provato a giocare, il Bologna non ha mai rinunciato, con le energie residue che aveva perché ha prestato tanto, con dei giocatori certo non di altissimo livello, anche quelli che sono subentrati, alcuni. Gli mancava Roa all'inizio, che poi è entrato, aveva quel quarto d'ora e ha fatto la differenza, però ha trovato sempre una squadra propositiva che non ha mai rinunciato. Invece il Napoli è partito forte il secondo tempo e poi trovato il gol si è già attenuata la veemenza. La veemenza del Napoli del secondo tempo è durata all'arco del secondo gol, trovato il 2-2, poi subito subentra quella mentalità: torno di nuovo col baricentro un poco più basso, devo speculare, devo aspettare che il Bologna sia fuori posizione. Ma perché giochiamo? Siamo più forti di in campo. Invece tutto questo non lo vediamo, perché l'imprinting di Conte è questo. Quindi rassegniamoci, perlomeno io lo sono, non cambierà. Lui si dice anche soddisfatto della prova, ha detto ho poco da riproverare alla squadra, non mi è dispiaciuta, e quindi... Se non gli è dispiaciuta questa prestazione indecorosa, ragazzi, io non so che dire.
Antonio, prima di lasciarti alla domanda di Davide Baratto, insomma, mi ero segnato un messaggio di un ascoltatore Antimo che mi era piaciuto e fa praticamente la lista di tutti gli allenatori, compreso Italiano, Fabregas, Grosso, Sarri, Rugna, e ci dice: non può essere un caso se questi tecnici qua che fanno dell'organizzazione di gioco un mantra mettono sotto e battono l'anticalcio Antonio Conte, perché dice con Conte è un calcio che non esiste più. Lui e Allegri stanno implodendo ora mai perché sono attaccati a delle idee obsolete. Spero che ovviamente De Laurentiis possa aprire gli occhi e fare delle riflessioni per il terzo anno di Antonio Conte.
Sì, a me piange il cuore, insomma, accodarmi a questo messaggio, però ragazzi, purtroppo non è molto lontano dalla realtà. Su Allegri non avevo dubbi, infatti quando mi è rimasto Conte ero sollevato dal fatto che il Napoli aveva evitato questa soluzione Allegri, no? Perché era bloccato, poi il Milan ha dovuto attendere il sì di Conte per andare su Allegri. Però su Conte io ho sospeso il giudizio per tanti mesi perché il Napoli delle belle partite le aveva fatte vedere, però poi ragazzi si è appiattito su se stesso. Napoli fa una vittoria nelle ultime cinque, cioè quando il Napoli doveva per tutti volare, spiccare il volo, non, neanche per un discorso scudetto perché non ci ho mai creduto, però perlomeno per vedere una versione migliore del Napoli, per
Sì,
vedere una squadra
vero.
che potesse, come dire, divertirsi anche in campo. Invece vediamo una
Libera,
squadra anche un
sciolta.
pochino stanca forse di quello che propone, non so, almeno perlomeno la mia sensazione. E vediamo un Napoli che crea sempre molto poco, molto molto poco. Oggi faticava pure a leggere delle linee di pressione abbastanza facili, ma Davide lì è bravissimo, avrà già raccontato insomma tutto. Perché è bastata un po' la posizione di Bernardeschi, un pochino mobile, no? Che svariava. Che
Certo.
Napoli arriva lì col compitino preparato tutta la settimana. Però poi ragazzi, uomo su uomo, se Bernardeschi da destra va a sinistra, tu che fai? Puoi mai cambiare tutte le pressioni perché Bernardeschi si muove? È un gioco un pochino poi vecchiotto.
Sì.
Su Conte mi resta il rammarico doppio perché ha fatto vedere che a suo modo però delle belle partite il Napoli le ha fatte, questa, anche contro il Bologna lì in quella finale.
Vero.
Però poi non ha dato continuità e si è appiattito, è un Napoli veramente che brutto da vedere, questo lo sappiamo, ma al di là della bellezza, della bruttezza, quello poi è anche gusto personale, c'è chi proprio non lo riesce a digerire, chi quasi invece si prende gusto quando la squadra gioca in quel modo lì, quello fa parte della soggettività. Però dobbiamo concordare tutti su una cosa, che oggettivamente si crea poco, si crea poco. Quindi è inutile ora ribadire tutti i numeri offensivi, Højlund che non è nei primi 25 per tiri, l'XG è bassissimo, per tiri in porta non siamo neanche nella zona Europa League, per ingressi in area siamo ancora più in basso. Quindi i numeri sono questi, poi non producono, quindi questo gioco non va, non perché non piace esteticamente, ma perché non produce per quello che è il valore della squadra, ovviamente. Poi si dirà, siamo secondi, siamo terzi, però dobbiamo contestualizzare a quello che Conte ha in mano, e Conte è in
Certo.
mano a un materiale che raramente il Napoli ha avuto.
Scrive Pasquale: la prova del fallimento di Antonio Conte è che dopo 2 anni non sappiamo che gioco e modulo certo, tra virgolette, abbiamo, e lo ringrazio per il messaggio. Prego, Davide Baratto.
Beh, anche questa è una
Un
riflessione,
bel
ma io
tema.
più che sul modulo mi soffermerei su quello che ha appena detto anche il direttore, il fatto che il Napoli produca poco in fase offensiva, ora si subisce anche tanto dietro. E aggiungo, la cosa secondo me ancora più allarmante è che non
Ma
ci
il
sia
problema
stata
era
una
De Bruyne,
crescita.
Davide, ricordi?
No, no,
Prima lo abbiamo
ne
detto anche come
parlavamo anche noi prima,
provocazione. Ah,
esatto.
il problema era De Bruyne, insomma. E secondo me, ovviamente poi ti passo la parola al direttore, una cosa molto allarmante, se non la più allarmante, è che il percorso del Napoli non sia stato in crescita, non è stato un crescendo, ma forse dallo scorso anno, che per carità poi c'erano anche tante attenuanti, una rosa corta, una rivoluzione appena iniziata, anche se vogliamo prendere solo questa stagione, continuamente alti e bassi. Il Napoli ha sempre vissuto a micro periodi, cioè 4-5 partite in cui magari si vinceva, si faceva bene, è successo anche con la Supercoppa, e poi arrivano questi momenti come le ultime 4 in cui la squadra è irriconoscibile.
Sì, no, concordo appieno. Questi microperiodi poi legati tra l'altro ad alcune individualità che in quel momento magari brillavano, che ne so, 3-4 partite quando Neres era al top, poi con Vergara quando era al top, ma c'è sempre stato bisogno di un giocatore per accendere la manovra. Poi in questo momento Alisson Santos è ancora abbastanza caldo, però pure lì lo serviamo male questo ragazzo, perché andiamo sempre su di lui e quindi a un certo punto il Bologna triplicava, ma che deve fare a un certo punto? Siamo monotematici e quindi pure l'avversario che meno guarda al gioco degli avversari, come il Bologna, no? Che meno si adatta agli avversari, però è chiaro, pure loro a un certo punto mettono l'uomo in più, sono asimmetrici, si buttano sulla destra per fermare la sinistra del Napoli. Quindi a destra c'è libertà, ma non affondiamo mai, perché Politano rientra verso il centro del campo, Giovanni rientra verso il centro del campo, quindi facciamo praticamente il gioco degli avversari, perché loro difendono spostati sulla destra per arginare Alisson Santos, noi sulla destra nostra non affondiamo in quei varchi liberi, quindi è manna per le squadre avversarie. Quindi sì, non c'è mai stata continuità di gioco, bisogna interrogarsi ragazzi per capire che futuro si vuole dare a questa squadra, perché poi i ragionamenti sono sempre impostati, se Conte accetterà le direttive del Napoli, come fare per trattenere Conte, ma vogliamo interrogarci anche dal lato della società, certo. Cioè, ma la società deve immaginare un futuro con Antonio Conte, Antonio Conte non deve dire niente alla società, o dobbiamo accontentarci di questo? Cioè, questo è il Napoli che noi vogliamo, perché poi si dà sempre colpa al giocatore di turno, dicevo prima, il problema era De Bruyne, erano i quattro centrocampisti, poi era De Bruyne, ora senza De Bruyne che calcio abbiamo visto?
Molti ora su Højlund addirittura.
È il complesso che non funziona, perché il gioco è quello, diamo la palla ad Højlund e Højlund deve creare il gioco del Napoli, cioè quella è la cosa clamorosa. E Højlund secondo me ha fatto una grande partita, perché poi è veramente un lottatore incredibile.
Bella partita.
È un lottatore incredibile, però non ci viene neanche un pensiero lontano che forse si debba cambiare un pochino anche il gioco. Cioè io credo che tutte le squadre del mondo abbiano l'attaccante che deve finalizzare il gioco della squadra. Noi abbiamo il centravanti che deve creare il gioco della squadra. Chi concretizza? Sì, Alisson Santos ogni tanto può segnare.
Ragazzi,
siamo fermi alle palle inattive. Ma il centravanti deve essere un minimo finalizzatore. Cioè Højlund anche oggi, aiutatemi, non ha avuto una palla gol, o sbaglio?
No, chiaro.
Intanto ragazzi, Bologna lascia lo stadio, scusatemi.
No.
Bologna sta lasciando adesso il Maradona.
Ok, Cristian. Antonio, prego, concludevi su
No, dicevo, aiutatemi, io non ricordo una palla gol di Højlund anche oggi, perché poi si dice, vabbè, il Bologna d'italiano prende tanti gol, è scriteriata, il nostro centravanti non ha avuto una palla gol contro questo scriteriato Bologna d'italiano, così come in altre circostanze, perché poi chi gioca un pochino più in modo europeo, noi subito lo etichettiamo come scriteriato, troppo offensivo, la linea alta, avete visto, preso gol. Invece diamo merito pure al Bologna che sempre mentalità propositiva, ci ha sempre creduto, con le forze che aveva non ha mai rinunciato ad attaccare, anche sbagliando, anche in modo goffo, però il Bologna portava giocatori in aria, il Napoli invece no, quindi quello che dice Conte è falso, che se non puoi vincere non devi perdere, perché il Napoli ha provato a non perdere, ma abbassandoti la perdi lo stesso, questo è un po' quello che ci racconta il calcio italiano nell'ultimo periodo. Io vi farei notare anche, poi ne parliamo domani con più calma, ma anche sugli ultimi assalti del Napoli, quelle ultime palle lunghe, il Bologna non si è chiuso in area di rigore, teneva la linea altissima anche su una punizione finale, ha provato a tenere la linea alta per non concedere l'area di rigore al Napoli. Quindi ha provato in tutti i modi a non abbassarsi.
Ciò che si è vinto, Antonio, sembrava forse anche dall'atteggiamento, no? Sembrava che veramente il Bologna dovesse andare in Champions League e non il Napoli, soprattutto negli ultimi minuti.
Sì, ma il Bologna
sembrava
il Napoli, te la leggo ragazzi, così. Purtroppo mentalità piccolissima.
Certo,
io sono molto deluso da questa prestazione.
Anche
perché
questo.
Il Bologna, grosso modo, non aveva nulla da giocarsi quest'oggi. Avevamo detto, io in presentazione ho detto, ma forse ha pure staccato un po' la spina, perché un punto in quattro partite, non segnava da appunto quattro partite. È una squadra che poi se non fai tutto al massimo, quando fai questa pressione molto alta, se non lo fai al 100%, perdi subito le misure e prendi le imbarcate. Il Bologna aveva grossissimi problemi nelle ultime gare e invece pure il Bologna contro il Napoli ha fatto un figurone. E nonostante, cioè, il Napoli la perde nonostante abbia trovato il pareggio a fine primo tempo, che solitamente cambia la partita, no? Quella botta mentale.
Sì.
Poi ha trovato il pareggio a inizio secondo tempo, poi si è fermato lì, non ha più avuto la stessa veemenza, perché hai pareggiato, devi cambiare atteggiamento. Ma perché? Questa è una cosa tipicamente italiana. Se ne hai, vai. Se hai birra in corpo e hai qualità, perché ti fermi dopo che
avrà pensato prima o poi glielo faccio, secondo me, perché vedeva magari un Bologna chissà un po' in bambola, però è un limite questo secondo me a tutti gli effetti poi del Napoli, no direttore?
Sì, sì, ma poi li hai rimessi in fiducia,
vero.
A un certo punto quasi li sei tirati tu in area di rigore, poi va detto sul terzo gol, avrete raccontato, ma pure Milinkovic, la respinta centrale, ogni errore di Milinkovic, io pure lì non capisco, ma voglio capire pure l'investimento, ma non capisco come Meretto sia stato accantonato, cioè non gioca da mesi e mesi, un portiere che è quantomeno dello stesso livello di Milinkovic, non voglio dire che sia molto meglio, perché pure sono errori tecnici che Meret non ti farà i grandi paratoni, ma su quelle cose Meret è molto molto preciso, lì con i pugni, l'alto, in calcio d'angolo,
un colpo di reni in angolo, esatto.
Milinkovic non ha proprio tecnica del portiere, ha grande istinto, ti farà anche dei miracoli, ma
stasera
anche che c'entra lì quella alzata da palla a volo centrale,
no,
ragazzi, ma
strano,
portiere, tu avevi Meret, hai dato via Caprile e poi hai speso più di 20 per Milinkovic. Io ogni volta mi trovo a ripeterla, nulla contro Milinkovic Savic, ma perlomeno andavano alternati, cioè, ma, cioè immaginate, cioè, io credo Meret a questo punto anche un sorriso amaro, ma gli sia scappato, cioè accantonato totalmente per Milinkovic Savic, non può fare neanche una partita ogni 5 Meret, quindi una gestione sbagliata, ma potremmo parlare di tanti tanti giocatori.
Vero, Antonio, però facciamo così, abbiamo tutto il tempo di rispondere a tutti questi interrogativi, tutti questi temi che stiamo sollevando, lo faremo come sempre, no? Anche domani a partire dalle ore 8.
Eh sì, appuntamento domani dalle 8 fino alle 19, fate rientrare subito Cristian, liberatemelo.
Assolutamente, è lì.
Ciao ragazzi, buonanotte
a tutti.
Ciao direttore, un abbraccio.
Ciao direttore.